Life sucks and I never try suicide. Mine's fucked even more than I realize. Time's up, keep it moving when she arrives. If you ever heard what I heard in my mind, never try, you would cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high, I am in the best seat. From time, been the next breed, if you're coming, come at me directly. Don't need no one to defend me. Souls in a place even I can't get to, don't fuck with the deadly. Moon waves and open seas, quick coast and overseas. Fuck those who don't believe, they would never wanna admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak, pussy you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy in power. Venom. My, if you ever heard what I heard in the night, what a fright, must have been a parasite in my past life. I don't wanna ever come down from a height. My soul was sending to the sky, it's just you and I. But I'm feeling too alive, trying to get me out of spite. Someone's got a pay.
Bentornati, bentornato, bentornate sulle libere frequenze di Radio Blackout. Oggi siamo a Ricongiunzioni, la trasmissione dedicata alla salute di da, di, con, tra e tutte e tutti, per chi crede, chi vuole essere curata e chi non vuole esserlo. Come ogni martedì, dalle 18.30 parleremo di prevenzione, di autogestione, di critica dei sistemi di cura e delle culture mediche, delle esperienze di oppressione e liberazione nell'ambito della salute. Per scriverci o intervenire in diretta, il numero da comporre è 346-66-73-263 oppure telefonare al 011-24-95-669 per intervenire in diretta ovviamente. Altrimenti potete scriverci alla pagina Facebook e in generale, se vi state brasando questa puntata, potete riascoltarla tra i podcast della trasmissione ovviamente. Disponibile anche il canale Telegram del programma Ricongiunzioni. Autogestione vuol dire condivisione e riappropriazione dei saperi e della salute. Quindi la trasmissione siete anche voi, fatevi sentire.
L'argomento di questa puntata vi lanciamo questa canzone un po' vecchiotta, ma sicuramente non quanto l'argomento in questione. Buon ascolto.
Mi piace l'amore con te, ma incinta non voglio restare. Oh no, quel figlio non sarà per te, ma per il padrone io lo dovrei fare. Che me lo possa adoperare di fatica intristire, come in guerra mandare, solo per lui lo debbo allattare, allevare dai vermi e dalla tosse, guarire. Sì, te. Mi piace l'amore con te, ma incinta io voglio restare. Oh no, quel figlio non sarà per te, ma per il padrone io lo voglio fare. Di lotte e di rabbia lo voglio allattare, di rosso vestire, nel vino e bestemmie bagnare, con canzoni bastarde lo voglio ninnare, e armato poi contro il padrone lo voglio mandare, e armato poi contro il padrone lo voglio mandare.
Bene, come avete capito, oggi siamo qui a parlare di interruzione volontaria di gravidanza, di autodeterminazione riproduttiva e di ingerenze statali nelle nostre vite. Come purtroppo sappiamo, la libertà di decidere sul proprio corpo, complici le svolte neofondamentaliste che dilagano un po' ovunque, continua ad essere pesantemente sotto attacco in tutto il mondo. Per portare giusto qualche esempio, si pensi alla recente sentenza della Corte Suprema statunitense che questo giugno ha rovesciato la storica sentenza Roe vs. Wade del 1973, che riconosceva l'aborto come un diritto costituzionalmente garantito, collocandolo all'interno del diritto alla privacy della persona gestante e negando allo stesso tempo lo statuto di persona dell'embrione. Attualmente la legiferazione in merito è affidata ai singoli stati federati, oltre la metà dei quali ha reso illegale la pratica abortiva. Per continuare, si pensa all'Ungheria di Orban, dove accanto all'aumento delle restrizioni è stato introdotto come pratica disincentivante l'obbligo per la persona gestante che ha intenzione di abortire di ascoltare il battito fetale. O alla Polonia, dove è stato istituito un dispositivo di sorveglianza della gestazione, una sorta di anagrafe delle gravidanze che mira a controllare il ricorso all'aborto, che di fatto è vietato in quanto è permesso solamente in caso di una seria minaccia per la vita della madre e limitatamente alle prime 12 settimane in caso di stupro incesto, situazione che necessita di un'autorizzazione da parte di un pubblico ministero e quindi rende il documento poi effettivamente inottenibile. La Polonia è il paese dove si sono rifugiate oltre 2 milioni di ucraine in fuga dalla guerra e per assurdo le profughe ucraine si trovano attualmente in una situazione più restrittiva rispetto alla nazione di provenienza e come sappiamo l'incidenza di stupri è maggiore durante i conflitti bellici in quanto l'abuso sessuale è una delle varie armi che la guerra porta. La panoramica in merito pensiamo anche alla Russia dove nella campagna imperialista e militarista di Putin la retorica antiabortista è utilizzata per promuovere le nascite nel paese al fine di rafforzare le file dell'esercito nazionale di domani. Infatti le assegnate donne sono caldamente invitate a difendere la vita affinché possano crescere grandi e forti uomini, ovviamente C7, pronti a proteggerle domani. Ma come sappiamo non è necessario allontanarsi dai nostri territori per imbattersi limitazioni alla nostra capacità di autodeterminarci. Durante quest'ultima campagna elettorale la legge 194 che in Italia regola il diritto di accesso all'IVG è stata nuovamente al centro dello sciacallaggio politico. Ed è curioso come tutti gli schieramenti abbiano alzato gli scudi a difesa della 194. In particolare lo ha fatto la neo premier Giorgia Meloni, già presidente del partito Cattofascio Fratelli d'Italia, nonché presidente del partito dei conservatori e riformisti europei, che ha tenuto a tranquillizzare l'opinione pubblica garantendo che non ha intenzione di toccare la 194.
Non intendo modificare la legge 194, capito? I don't want to cancel it, ok? In quale lingua lo posso spiegare? Voglio applicare la legge 194, cioè aggiungere un diritto. Vuol dire, se oggi ci sono delle donne in Italia, si trovano costrette.
Bene, ci scusiamo per farvi aver fatto andare di traverso l'aperitivo con la Meloni, ma facciamo un passo indietro. La legge 194 del 1978 è la legge che disciplina le norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. Prima di essa l'aborto era un reato disciplinato dal codice penale. L'IVG era quindi una pratica illegale e ne era punita anche la propaganda e istigazione, oltre che l'attività di informazione sui metodi anticoncezionali. È bene ricordare che dall'epoca fascista in poi l'aborto era classificato come delitto contro l'integrità e la sanità della stirpe. La gravidanza viene quindi valutata non come un bene individuale, ma come un bene pubblico. E di conseguenza l'aborto come attentato alla rigenerazione della razza, della nazione e dello Stato. Punito, in caso di donna consenziente, dai 2 ai 5 anni di galera, e anche per chi lo rendeva possibile, o da 1 a 4 anni per un autoprocurato aborto. Questa legge venne abrogata e sostituita dalla 194, che pose fine alla cosiddetta epoca dei cucchiai d'oro. In questo processo furono centrali le lotte femministe, certamente, degli anni 70, con le loro manifestazioni oceaniche in nome dell'aborto libero e gratuito, che rivendicavano di poter decidere autonomamente sul proprio corpo. Ricordiamo anche che le femministe del tempo ebbero il merito di introdurre, attraverso i gruppi di mutuo aiuto, miglioramenti nelle tecniche abortive clandestine, fino a quel momento legate principalmente al raschiamento, introducendo metodi come il metodo Karman. Magari su questo argomento fateci sapere se vi interessa, potremmo fare un'altra puntata. Durante gli anni 70 il dibattito parlamentare aveva sostanzialmente due direttrici, da una parte la liberalizzazione e dall'altra la legalizzazione. La prima linea prendeva spunto dalle teorie femministe, che riconoscevano e riconoscono il diritto all'IVG come un diritto umano fondamentale e ponevano l'autodeterminazione come elemento fondante. La legalizzazione invece intendeva un processo normativo che ne prevedeva la depenalizzazione parziale e la regolazione in termini, procedure, requisiti, diritti e doveri per interrompere la gravidanza. Il risultato del compromesso fra le istanze femministe e i poteri al governo fu la legalizzazione. L'impianto normativo della legge non riconosce formalmente il diritto all'autodeterminazione della soggettività gestante, ma sposa un'impostazione di carattere sanitario. Quindi il diritto di abortire in quanto diritto non viene riconosciuto e la possibilità di abortire viene subordinata a determinate condizioni. Giusto per fare il punto, attualmente in Italia è possibile abortire solo se presenti circostanze quali motivi di salute, economici, sociali o familiari. Le procedure da seguire in caso di richiesta sono un esame delle possibili soluzioni ai problemi proposti dalla persona gestante, seguito da un aiuto alla rimozione delle cause che porterebbero all'interruzione di gravidanza, la necessità di una certificazione e un invito a soprassedere per 7 giorni in assenza di urgenza. Inoltre, nella 194 è presente un articolo centrale in questa discussione, l'articolo 9, che garantisce l'obiezione di coscienza al personale sanitario, piaga che rende difficoltoso, se non impossibile, abortire in molti luoghi del paese. Ne consegue che per limitare il diritto di autodeterminazione riproduttiva delle persone utero munite basti applicare la legge senza bisogno di modificarla. E infatti la neo premier con piena applicazione della legge 194 intende garantire il diritto di non abortire, incentivando tutte quelle misure, lungi dall'essere veramente economiche, che possano dissuadere dalla scelta di interruzioni di gravidanza. Di questo genere di ingerenze abbiamo già mille esempi. Secondo la ricerca intitolata Mai Dati, a cura di Chiara Lalli e Sonia Montegiove, in Italia gli ospedali in cui risulta completamente impossibile effettuare un IVG sono almeno 15, mentre in oltre 46 strutture c'è una percentuale di obiettori che supera la soglia dell'80%. La ricerca Mai Dati ha prodotto una mappa dell'obiezione, chiamata Obiezione 100, che come obiezione respinta vuole essere uno strumento dal basso di monitoraggio del fenomeno. E anche grazie a questo è stato scoperto che in Regione Piemonte fino a poco fa l'ospedale di Cirié aveva 9 ginecologi su 9 obiettori di coscienza.
E se sei di Cirié e vuoi abortire, che fai? Te ne vai a Catania o nelle Marche? Dove vai?
No, a Catania sono messe malissimo.
Ah, sono messe peggio di noi.
Fateci sapere come siete messe nelle vostre zone.
Fatecelo sapere al numero 346-66-73-263, lo ricordiamo, oppure allo 011-2495-669. E fateci sapere anche se ci sono degli sbirri in giro con cisti, viaggiare infogliati.
Beh, tutto questo davvero non ci sorprende, visto che in particolare nelle regioni governate dalla destra, da Fratelli d'Italia e compagnia, il diritto all'IVG viene smantellato, usando come grimaldello la stessa 194 ormai da anni. In Piemonte ricordiamo che nel 2020, in piena crisi pandemica, con una circolare regionale, venne fatto divieto di somministrare la pillola abortiva RU486 nei consultori, in opposizione a quanto stabilito dal Ministero della Salute. Una cosiddetta battaglia contro la banalizzazione dell'aborto, promossa dall'assessore di Fratelli d'Italia Maurizio Marrone, in concerto con la giunta Cirio. Questi sono gli stessi soggetti che nel 2021 danno il via libera all'ingresso di associazioni antiabortiste nei consultori e alla presenza di sportelli degli stessi negli ospedali pubblici. E sì, stiamo parlando di quel Maurizio Marrone che sostiene che sia necessario, cito testualmente, evitare che l'aborto divenga un mezzo di controllo delle nascite.
Perché invece il proibire l'aborto non ha esattamente questa funzione, no? Forse, non lo so, si è un attimo confuso con le negazioni.
E così, per continuare a dare pessime notizie, la scorsa settimana c'è stata la definitiva approvazione del Fondo Vita Nascente, che prevede lo stanziamento di 460.000 euro per finanziare le associazioni antiabortiste piemontesi. Queste tenteranno di convincere le donne a proseguire la gravidanza in cambio di aiuti economici per i primi 18 mesi di vita del nascitur. Così, a questo punto, idealmente non avremo più scuse per abortire. per allargare il campo ad altre aree della penisola abbiamo deciso di contattare, adesso ci proviamo, il collettivo femminista Sister on the Block di Fano. Fano sta nella regione Marche, che è un'altra regione governata dal centrodestra. Ora proviamo.
Let your body bounce. Don't worry about your body count. Let your body bounce. Don't worry about your body count. Let your body bounce. Don't worry about your body count. Let your body bounce. Don't worry about your body count. Let your body bounce. Don't worry about your body count. Let your body bounce. Don't worry about your body count. Let your body bounce. Don't worry about your body count.
Fuck it up. 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 Fuck it.
Siamo a quanto pare riuscita a fare il collegamento telefonico. Come dicevamo prima, abbiamo in diretta Giorgia del collettivo Sister on the Block di Fano. Giorgia, ci senti?
Sì, ci sono.
Ciao, ciao a tutte e tutti. Giorgia, innanzitutto volevamo chiederti: sei una donna? Sei una madre? Sei cristiana?
No, donna si riconosce.
Così,
aiuto,
giusto per rompere...
questo nome è una condanna ormai.
Sì, brutti tempi. Sì. Come va?
Allora, dalle Marche non ci sono molte novità rispetto a quando appunto la nostra regione è salita un po' purtroppo agli onori delle cronache circa un anno e mezzo fa, quando la Giunta Quaroli si è rifiutata di applicare le nuove, come il Piemonte tra l'altro, le nuove linee di indirizzo sulla somministrazione della pillola RU486, e quindi ancora purtroppo questo significa che ancora la pillola abortiva non si trova all'interno dei consultori ma solo all'interno di, degli ospedali, che tra l'altro nelle Marche sono solo tre quelli che la distribuiscono, e ancora appunto con limitazioni in termini di tempo. D'altro canto però non ci sono state novità anche per fortuna, visto i soggetti, insomma, visto i soggetti sarebbe potuto andare solo di male in peggio qua. E, niente, volevo dire che insomma le Marche adesso sono state citate durante questa campagna elettorale perché sono state definite un po' il laboratorio di Fratelli d'Italia. E, questo da questo punto di vista è vero, anche le citazioni che avete fatto delle parole di Giorgia Meloni sono le stesse esatte parole di Giorgia Latini, che era la nostra ex assessora alle pari opportunità della regione, ora tra l'altro eletta al Parlamento. E appunto non vogliamo toccare la 194, ma vogliamo applicarla, no, in tutte le sue parti. Questa retorica è la stessa ed è va ad appigliarsi, no, a quegli spiragli che sono permessi dalla 194, che è una legge, ricordiamo, una legge compromesso, l'avete già detto voi, insomma, però viene descritta come una legge a sostegno della maternità, del loro concetto di famiglia, quando comunque mistificando il fatto che la 194, pur con tutti i suoi limiti, di cui noi spesso parliamo, infatti parliamo di molto più di 194, non di difesa pure semplice della legge, però comunque questa legge si basa su un concetto di maternità responsabile, consapevole, libera, voluta, dunque anche di prevenzione delle gravidanze indesiderate, e contro questo concetto, insomma, di maternità obbligatoria a cui ci vorrebbero vorrebbero, insomma, farci tornare, appunto, no? Vedere la donna come no, appunto, il dovere della donna, che è quello di riprodurre la prole per la patria, l'avete già citata, insomma, tutte queste idee. E tra l'altro, se vogliamo parlare appunto di quello che può essere proiettato sul piano nazionale rispetto a quanto dicevano insomma alcuni esponenti della giunta regionale, possiamo citare Salta Martini, che è l'assessore alla sanità, che diceva, insomma, che la legge sull'aborto non si tocca salvo non ci sia una maggioranza parlamentare, che adesso non c'è. All'epoca diceva così, ora questa maggioranza parlamentare c'è, e quindi siamo tutte un po' preoccupate.
Sì, infatti, ciao, intanto io sono Anna, l'altra compagna, ciao. E, ti volevo chiedere un po' quali sono le prospettive future, insomma, in un clima politico che si manifesta così ostile e si inserisce in una situazione che già prima appunto non era rose e fiori, cioè come collettivo attivo sul territorio, voi nelle Marche che tipo di interventi vi state immaginando?
Allora, in questo momento noi stiamo organizzando una serie di iniziative informative, insomma, e della presentazione di libri, tu hai già citato, avete già citato Mai Dati, oppure la presentazione del libro di obiezione di spinta, ma soprattutto dei banchetti informativi in varie città della nostra provincia, che è la provincia di Pesaro Urbino, perché poi nella nostra regione è una regione composta da piccole città e tanti piccoli paesi in cui le informazioni poi non è facile farle arrivare, e distribuiremo una guida all'interruzione volontaria di gravidanza, quindi cosa fare, dove andare, quali sono i consultori e gli ospedali più accoglienti e quelli meno accoglienti, dove c'è più obiezione, che nelle Marche è molto alta, circa il 70%, e adesso i dati del 2022 ci dicono che noi abbiamo...
Posso interromperti e chiederti, sì, se voi avete una rete proprio di professionisti, professioniste a cui di riferimento, con cui vi interfacciate come collettivo, da poter, come dire, non lo so, suggerire a persone che voi conoscete, con cui venite in contatto, che si trovano in questa situazione di necessità, bisogno, hanno bisogno di riferire le informazioni per qualcun'altra?
Allora, al momento ufficialmente no, diciamo, ci sono delle persone con cui all'interno magari dei consultori così più vicine, con cui da cui poter ricevere alcune informazioni, però no, al momento, diciamo, di ginecologi non obiettori, no, sappiamo i dati, conosciamo i dati e dove ce ne sono, insomma, sappiamo dove si può andare e c'è meno possibilità di incontrare personale obiettore. Ad esempio a Fano la possibilità è veramente scarsa, visto che su 10 ginecologi solo uno è non obiettore, oppure altri ospedali tipo il Fermo, dove c'è il 100% di obiezione, mentre magari in altre strutture l'obiezione è sempre alta, ma comunque più accessibile. O ad esempio ad Astel Piceno possiamo citare l'AIED, che è dove appunto ad Ascoli Piceno c'è anche lì un'obiezione molto alta all'interno della struttura ospedaliera, però c'è questa organizzazione di professionisti ginecologi che vanno poi a sopperire, insomma, a queste mancanze, spesso si ritrovano a dover sopperire a queste mancanze.
E quindi loro sono un'associazione di ginecologi, insomma, cioè un'associazione diciamo registrata, quindi non un collettivo informale.
No, l'AIA delegata mi pare era di Cali. Ed è, sì, funziona dagli anni 70, insomma. E niente, quindi appunto vorremmo fare questi banchetti informativi e in cui appunto distribuiremo queste, queste guide e appunto con indirizzi dei consultori, tutte queste cose qui, e anche dei volantinaggio sempre in questi banchetti riferiti appunto a tutto ciò che avete già detto voi, no? I pericoli che ci sono, gli attacchi che ci sono in questo momento alla 194, ma anche ciò che già era presente prima, perché comunque appunto lo sappiamo, in Italia l'obiezione è altissima già da prima di questi governi, insomma, anche nelle nostre regioni. I dati che ho citato prima sono dati che comunque sono rimasti invariati tra, insomma, quando il periodo in cui la nostra regione è sempre stata governata dal centro-sinistra, che non ha fatto niente per questa situazione. Quindi insomma anche questa quello che dicevo prima, no? Le Marche citate come no, lo spauracchio, ecco cosa succede se la destra va al governo, sì, vero, ma comunque non vogliamo farci strumentalizzare da un centrosinistra che negli anni qua non ha fatto niente rispetto ai dati appunto dell'obiezione di coscienza. Oppure posso citare le azioni che abbiamo fatto per il 28 settembre, la giornata internazionale per il diritto, insomma, all'aborto libero, sicuro e gratuito. Noi siamo andate a portare dei cartelli al campo di Sant'Agnese, che è praticamente un cimitero degli embrioni, dei feti, che si trova vicino a Pesaro, e che questo è poi stato possibile grazie a una convenzione tra l'associazione Difendere la Vita con Maria, che già dal nome ti dice insomma qual è il loro obiettivo, e l'azienda degli ospedali di Marche Nord, quindi della nostra zona. Ed è questa convenzione del 2017, cioè quando ancora in regione c'era una giunta di centrosinistra, insomma.
Sì, quindi sappiamo bene che non c'è da fidarsi da quella parte, un po' di nessuno. E beh, grazie. Non so se
grazie
Anna,
a voi di averci contattato.
Volevo soltanto chiederti come possiamo rimanere in contatto con voi, se avete una pagina Facebook, un canale Telegram, mm-hmm, per seguire gli aggiornamenti, insomma, le vostre attività.
Allora, Facebook e Instagram, Sisters on the Block Fano, molto semplicemente, abbiamo sia Instagram che Facebook, speriamo che, insomma, seguiate.
Assolutamente sì, restiamo in contatto ora.
Noi vi seguiamo già, ovviamente, speriamo che adesso le fila dei vostri followers si amplino di centinaia e centinaia di persone.
D'accordo, Giorgia, grazie mille.
Grazie mille, Giorgia. Alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao.
E noi, per dare un po' di aria, mettiamo un pezzettino adesso.
Yeah, consumerism's running through them like a tumor in them. Ageism, sexism, racism, chauvinism. Capitalism running through them like the rumor business. Separatism, skepticism, modernism, atheism. Television running through them like an organism. Mechanism, despotism, poison in the ecosystem. Satanism running through them like a politician. Hedonism, hypocrisy, nihilism, narcissism. Egotism running through them needing exorcism. Situation, heathenism, adversary, demonism. To fix forms of religious spontaneity is a bad decision. Cataclysm, Darwinism, barbarism, formalism. European fetishism, terrorism, running through the morning televisions, introversion, extra prison, tolerance for bad decisions, exploited be the savior, the correct system, paranoia, skepticism, schizophrenia.
E intanto arrivano messaggini. Che merde, Marrone Compagnie Destroide. Non che la pseudosinistra abbia fatto di meglio quando era al potere, il momento è adatto per questi approfondimenti. Un bel.
from a pure bism, maggots to pragmatism, altruism, pacifism, idealism, activism, rehabilitationism, ostracism, skepticism, small fish, ball for recognition, oppressive, little press conditions, sex addiction, next suspicion, vex conflict, and secularism. See, people need to villainize to offset this thing for their lives, ugly human, ugly shame, corporate greed in Jesus' name, anarchism, self-delusions, rigid believer, no solutions, impositions, superstitions, violence, and contradictions, false positions, no conviction, compromise, commercialism. I said compromise, commercialism.
Il numero comunque ve lo ricordiamo ancora una volta è 346-667-3263 oppure
011-2495-669. Like a tumor in them. Separatism, skepticism, desperation, nepotism, capitalism running through the Montezuma in them. Ageism, sexism, racism, fascism. Television running through them like an organism. Hedonism, egoism, systematic narcissism. To empty religious spontaneity is anarchism, social Darwinism, barbarism, modern paganism, major schism, division. Ethnoplagiarism, selfish business decision, greedy reductionism, obstruction of justice, occupation, victimizationism, brainwashing, mind control, aesthetic stimulation, in them. Time control, mutilating the soul for business decision, helping people cope, selling dope from a new trope, synthetic hope, life spent walking on a tightrope, infantile masturbation, juvenile, no education, mental castration, a generation forced to labor for a nation, locked the means of production down, price reduction now, inflation, corruption, need the medication now, they need the medication now, corporate seduction in a state of mass combustion, greed and lust of dangerous repercussions, to escape the rough chase, speak of rapture, while still going after the things that spiritually cast. Faster and faster and faster, faster. Terrorism running through the morning television. Introversion, indecision, reactionism, hypocrisy, phony nationalism, dishpan, Africanism, material hypnotism, monopoly, militarism, deviisms, sadomasochisms.
Ci chiedono di chi è il pezzo che stiamo passando, è di Mrs. Lauryn Hill e si chiama Consumerism.
Negative modernism has created modern prisons, neo-McCarthyisms, new colonialisms, pessimism, atheism, hoodooism, hypnotism, egoism, realism, humanism, legalism, ostracism, skepticism, small fish, ball for.
E poi non so se capite il testo, io non lo capisco, ma lo leggo e ci sono un sacco di altri isms, brutalisms.
Commercialism, recognition, any decisions from a pure prism, magnetism, pragmatism, altruism, actionism, activism, pacifism, rehabilitationism, no false essentialism, assimilation, corporate cannibalism, psychological limitations in them, no imitation, competition, gross consumption, parasitism, negative simulation in them, consumerism.
Bene, quindi abbiamo salutato Giorgia e le comps di Fano e proseguiamo con la nostra puntata addentrandoci adesso in quello che è l'oceano delle ultime elaborazioni cyborg, transfemministe, ecologiste, queer, antispeciste che si sono pronunciate in merito alle biopolitiche sull'aborto e sulla regolamentazione delle nascite. Proprio per la natura iperintersezionale di queste posizioni permettiamo che le file da tenere in mano sono tantissime e quindi non saremo esaustive, al massimo saremo esaurite, ma proveremo a portarvi sulla soglia di questo multiverso in cui, se vorrete, potete perdervi in autonomia. Dunque, diamo un po' di nomi e di riferimenti, le analisi e i concetti che più ci hanno risuonato, insomma, nelle letture che hanno strutturato questa parte di puntata, derivano da 7 voci, che sono quella di Clark, Haraway, Benjamin, Murphy, Talbert, Jung Wulan e Kia Ling Wu, che sono coautrici del testo Making King, Fare parentele e non popolazioni. È un testo che è stato tradotto in italiano da Angela Balzano, Antonia Anna Ferrante e Federica Timeto.
In questo testo è sostanzialmente un invito condiviso a fare giustizia riproduttiva e sessuale multispecie contro ogni sfruttamento suprematista bianco, cis, etero, occidentale, che sono sempre un po' le solite parole pompose, ma per provare a dirle in altri termini, le autrici e poi anche le traduttrici sostengono sostanzialmente che ai tempi della Capitaloceno occorre ripensare completamente la riproduzione della specie sapiens, non soltanto in relazione a se stessa, ma in relazione alla rigenerazione della terra tutta. Allo scopo quale? Scopo di favorire il diffondersi di parentele transpecie, degeneri e cross razziali. E anche se abbiamo detto specie sapiens, in realtà sappiamo che all'interno della specie sapiens non tutte, tutti, tutto ci posizioniamo allo stesso modo, per cui i diritti e le responsabilità riproduttivi che abbiamo nei confronti appunto della specie sapiens e nei confronti della terra tutta sono completamente diversi. Ma perché siamo andati a scomodare queste autrici e questi fenomeni così complessi in cui probabilmente ci perderemo e non ci siamo come dire limitate a dire regà, noi non vogliamo avere un figlio, cioè, se io non voglio avere un figlio, una figlia, un figlio, è giusto che io possa decidere di non averlo. Sostanzialmente questa posizione non ci bastava, perché sentiamo anche noi questa spinta intersezionale a porci in relazione con gli altri esseri viventi. E quindi ci siamo dette non è possibile tralasciare questa spinta intersezionale quando si parla di riproduzione e quindi di generazione di altri viventi. Partiamo quindi da una prima considerazione. Se fino al secolo scorso il capitalismo si nutriva principalmente da attività produttive e quindi i meccanismi di oppressione e sfruttamento erano più evidenti all'interno di quei contesti, durante il XX secolo le scienze biologiche assumono un ruolo cognitivo e quindi normativo, politico ed economico sempre più grande. Allo stesso tempo vediamo imperare la devastazione ambientale e il femminismo invece doveva confrontarsi con le sfide che venivano poste dalle teorie di naturalizzazione del genere, della razza, della sessualità e della specie. Queste teorie di naturalizzazione sostanzialmente sostenevano l'uguaglianza persona con utero, donna, essere potenzialmente gestante e madre. Il lavoro di cura e di riproduzione quindi era qualcosa di naturale e insito alla persona portante l'utero, che a questo punto poteva, a ragione, avendo quindi le scienze della vita assunto questo privilegio cognitivo di cui abbiamo detto, poteva essere esternalizzato e sfruttato come lavoro gratuito dallo Stato e dal mercato. E la famiglia tradizionale era il luogo dove tutto questo avveniva, costituendosi quindi come pilastro del sistema neoliberista che si andava affermando. E fin qua immagino nulla di troppo nuovo, ma ho voluto un attimo riprendere dall'inizio. A questo punto però i movimenti femministi ed ecologisti emergenti si sono posti dei nuovi interrogativi, assumendo che anche la scienza della vita non fosse ovviamente avulsa dal contesto storico e sociale, ma che doveva essere messa in relazione con la transizione del capitale a biocapitale. Quindi non ci si chiede più tanto che cos'è ontologicamente il neoliberismo, ma piuttosto ci si chiede che cosa come funziona. E la risposta che ci si dà a questa domanda conclude dicendo che il neoliberismo non può essere diciamo compreso se non all'interno dei meccanismi e delle complessità che lo mettono in relazione con tutte le altre formazioni di potere, che sono quindi un potere culturale, discorsivo, psicologico, biologico, genetico, riproduttivo. Quindi quello che viene definito da Cooper e Wolby, che sono altre due autrici a cui ci siamo un po' ispirate, come biolavoro globale, funziona in un modo un po' particolare, quindi includendo o escludendo di volta in volta a seconda a seconda degli interessi del mercato, diversi soggetti, secondo le linee di genere, razza, classe e specie. E queste categorie però, trovandoci in un'epoca comunque postmoderna in cui appunto le categorie vanno smembrandosi e rimescolandosi tra di loro, non sono più così rigide, ma i loro confini spesso si spostano. Tuttavia non a seconda delle volontà dei soggetti, ovviamente, ma a seconda degli interessi del capitale, che quindi ne riesce a trarre profitto. A tal proposito, mi piaceva citare un passo di Braidotti che scrive in Il Postumano. Il tratto più saliente dell'economia globale contemporanea è quindi la sua struttura tecnoscientifica. Questa struttura comprende ad esempio il progetto genoma umano, le ricerche sulle cellule staminali, l'intervento biotecnologico su animali, semi, cellule, piante. In sostanza, il capitalismo avanzato al contempo investe e trae profitto dal controllo scientifico ed economico sulla mercificazione di tutto il vivente. Questo contesto genera, questo passaggio è molto interessante secondo me, una forma paradossale e piuttosto opportunista di post-antropocentrismo, a vantaggio delle forze di mercato che impunemente privatizzano la vita stessa. Quindi semi, piante, animali, batteri cadono tutti all'interno di questa logica di inesauribile consumo insieme a vari campioni di umanità. Ed è come se l'intersezionalità delle nostre lotte, quindi le ispirazioni antispeciste, le nostre necessità di ibridazione, le nostre necessità di creare relazioni appunto interspecie, interrazza, eccetera, fossero state prese e sussunte dal biocapitale. E in effetti a pensarci è proprio così, perché se è vero che esiste un meccanismo di sfruttamento che si dirige top down, quindi da chi detiene il potere nei confronti di chi invece lo subisce, esiste anche il meccanismo inverso, quindi down top, ed è, torniamo un po' sempre sullo stesso discorso, per cui i nostri comportamenti, le nostre elaborazioni, le nostre relazioni che vengono messe in circolazione ad esempio attraverso la rete, forniscono del biomateriale che quindi il capitale riesce a sfruttare. Ritorniamo quindi un attimo sul punto con cui avevamo aperto questa parte, cioè che il sapere scientifico non può essere considerato in sé al servizio del capitalismo. Infatti non dobbiamo essere diffidenti nei confronti della scienza in sé, tanto che alcuni racconti di fantascienza femminista sembrano oggi diventare reali, tra uomini che allattano e eiaculano senza fecondare, sperimentazioni di esternalizzazione della gestazione, del parto, attraverso dei dispositivi, dei macchinari che vengono chiamati biobag, in questo processo che viene chiamato, Vale, dammi la parola per darvi un
ectogenesi, praticamente fanno, Madonna, crescere i bambini nei sacchetti.
Esatto, tipo dei sacchetti della spazzatura, non lo so, raga. È inquietante e interessante al contempo, non lo so. Comunque, cioè, se pensate alle potenzialità di liberazione che questi dispositivi potrebbero avere nei confronti appunto delle soggette potenzialmente gestanti nella redistribuzione del lavoro riproduttivo, boh, non lo so, cioè, ci facciamo un botto di svarioni.
Questo anche ricordiamo che non c'è tutta questa urgenza di figliare, visto che siamo praticamente l'unica specie che non è a rischio estinzione su questo pianeta.
Sì, esatto, non soltanto non siamo l'unica. Ah, questo due, no, avete perso l'incipit, raga. Infatti non soltanto siamo l'unica specie che non rischia di estinguersi, ma invece siamo la specie per cui altri milioni di specie quotidianamente rischiano l'estinzione. A questo punto torniamo a riconsiderarci come specie sapiens in relazione alla rigenerazione della terra tutta, no? Era un po' il punto che volevamo provare a portare all'inizio. Infatti tutte queste nuove tecnologie che potrebbero dare ai femminismi uno slancio in avanti, cioè pazzesco e rivoluzionario, si inseriscono in un mondo in cui moralismi, chiese, leggi statali, leggi di mercato, capitalismo, eccetera, continuano a regolare le nostre vite e la loro riproduzione, come abbiamo appena finito di dire. E a questo punto si generano delle contraddizioni, per cui la vita bianca, eterosessuale, la famiglia normata insomma dalla famiglia tradizionale viene incentivata a tal punto da negare praticamente il diritto all'aborto, mentre dall'altra parte tutte quelle soggettività che fuoriescono da questi schemi, che siano persone trans, persone single, lesbiche, gay, specie non umane, dagli animali ai batteri, ai funghi, insomma tutta quel vario vivente che va fuori il maschio cis etero bianco, viene praticamente sterminato, se non gli viene negata il diritto alla riproduzione quando non viene sterminato. Per cui quei dispositivi che ciò che affascina noi insomma della tecnoscienza e ciò che terrorizza i neofondamentalisti e i neoliberisti che tuttavia intendono controllarla e metterla a valore. Hanno questo terrore perché appunto intravedono attraverso questi dispositivi la possibilità che la riproduzione non passi più soltanto attraverso la famiglia nucleare ed eterosessuale. Ok, quindi adesso manca poco alla fine della puntata, proviamo a fare l'ultimo passaggio. Chiedendoci quindi qual è stato e qual è l'impatto di questo sistema di riproduzione sull'ecosistema Terra, e chiediamoci anche quale tipo di vita noi andremmo a generare nel momento in cui decidessimo di riprodurre le nostre vite. E infatti c'è uno spunto molto interessante di Balzano che si chiede quale tipo di vita, cioè come si andrebbe a modificare il mondo se andassimo a modificare il nostro modo di riprodurlo.
Citazione tratta dal libro Come farla finita con la famiglia, Angela Balzano, testo che consigliamo vivamente.
Esatto. Quindi per concludere un po' questo excursus e tornare alla questione dell'aborto, il diritto all'aborto non significa soltanto tutelare l'autodeterminazione delle soggette gestanti, che quindi hanno la possibilità di scegliere cosa fare e cosa non fare con i loro uteri, e non soltanto con i loro uteri ma con i loro corpi, ma significa anche aprirci la possibilità di immaginare un altro tempo e un altro spazio, e un non ancora, dove le giovani generazioni di queer possano davvero giungere per crescere, proliferare e invadere questo mondo. We'll be right back.
Ok, vi stavamo per lasciare con Brujas di Princess Nokia, ma ci siamo prese bene con Sama Abdulabdi.
Sì, che se ne suona nel deserto di Monegro, se ne suonava l'anno scorso.
Esatto, e quindi noi adesso vi salutiamo e vi ricordiamo che Ricongiunzioni torna martedì prossimo, sempre dalle 18.30 alle 19.30, sulle libere frequenze di Radio Blackout, e ci saremo di nuovo noi e probabilmente continueremo con il tema aborto e biopolitica, eccetera. Cosa ho detto? Ho detto il 4? No, l'1. Ho detto l'1.
Un'altra puntata di mezzo.
L'1, ok, scusate. Torneremo quindi un attimo, recappone, quindi l'1 martedì dalle 18.30 alle 19.30, Ricongiunzioni.